Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Ollie Focus Pops or Ollie Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Questa storia si svolge nel cuore del Piemonte, tra le langhe. I sussurri annunciano un ritrovamento agghiacciante. Qualcuno ha commesso un peccato di gola. L'arma del delitto? Crema di nocciole 55% della Noccioleria Martini. www.noccioleriamartini.it. Spedizione in tutta Italia. Morirai dalla voglia di provarle. Da oggi i nuovi episodi del podcast saranno disponibili per l'ascolto senza interruzioni pubblicitarie su Patreon. Per maggiori informazioni, ascoltate la fine dell'episodio o visitate il link in descrizione del podcast. Iniziamo. Una rapina in pieno giorno. Un piano atto a fallire. Ed un giallo osceno, impossibile da dimenticare. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso della stupidità del male. Facendo questo lavoro ho imparato ad accettare che le mie notti saranno sempre piene di incubi. Lo sono davvero, per quanto forse possa sembrare esagerato da parte mia dirvi questa cosa. Non ho mai avuto sonni tranquilli, ad essere onesta, ma da quando Direful Tales è entrato nella mia vita ne faccio di particolarmente inquietanti, per ovvie ragioni. Per scrivere di cronaca nera, a parer mio, è necessario immergersi nelle acque torbide della vicenda. Non conta come si scelga di raccontarla, poi. Ed ogni volta che mi bagno in queste acque, incontro sempre un male diverso che però allo stesso tempo si rinnova, riscoprendosi a volte perverso, altre guidato dall'avarizia, altre ancora da un dolore profondo. E ad ogni bracciata nelle sue acque dense, mi chiedo quanto sia profonda la malvagità umana e quanto sia in grado ancora di lasciarmi senza parole di fronte alla sua astuzia. Ma poi, nelle vicende arriva sempre il momento dei processi, delle sentenze. Così mi sdraio per un attimo a pancia in su, in questo lago freddo, buio. Osservo il cielo che non esiste, facendo il morto, e ascoltando le parole di chi siede là dove la legge dovrebbe essere uguale per tutti, mi viene voglia di sprofondare nel vuoto abissale, di arrendermi, di annegare nella disperazione delle storie che racconto. Questo caso non ha giustizia. Non ha scatenato anni e anni di salotti di discussione. È durato un attimo, così come l'alibi degli assassini di questa storia. È stato difficile reperire informazioni, soprattutto sulla vittima, della quale purtroppo si sa pochissimo e forse si è detto troppo, come spesso accade. Allora, diciamo che provo a raccontarvela io, la storia di Rosina, partendo da una foto. È una splendida giornata d'estate e c'è una donna nel mezzo di un bellissimo giardino pieno di rose e di enormi fiori gialli. Indossa una maglia bianca, il collo adornato da una collana in corallo rosso e un pendente in oro. Anche gli orecchini sono simili, ma non riesco a dirvi se siano un corredo. La donna ha i capelli al vento, raccolti solo sulla parte superiore del capo, forse con un fermaglio per non occupare il viso. Sorride. Gli occhi stretti hanno le rughe tipiche del riso. Sembra felice. Forse in questa foto ancora lo è, anche se non so dirvi quando sia stata scattata. Lei si chiama Rosina Carsetti e questo è un nome che non dovete dimenticarvi mai. Monte Cassiano è uno splendido borgo di poco più di 7.000 anime, in provincia di Macerata, nelle Marche. La sua cinta muraria li gira attorno come un serpente arrotolato in cima alla collina, intervallato solo dalle porte antiche che permettono l'accesso allo splendido centro storico. Qui, ogni curva, ogni anfratto, nasconde un piccolo scorcio inaspettato, un gioiello segreto che si apre solo a chi lo attraversa con curiosità. Nel dicembre del 2020 Monte Cassiano affronta il lockdown come il resto del mondo. A volte si esce, a volte no. Solo questione di piccole differenze di legge. Le strade coperte dal gelo sono pressoché deserte. Se solo le si potesse percorrere in libertà la sera, si avvertirebbero i rumori delle televisioni, la ceramica di piatti che si incontrano tra loro durante i pasti e forse le chiacchiere di chi, dentro le case, cerca di affrontare come meglio può il difficile momento. In una villetta a schiera in via Sandro Pertini numero 31, anche Rosina affronta il Covid come tutti. Ora ha 78 anni e vive con il marito Enrico Razzi. Ma da un anno con loro ci sono anche la figlia Arianna e il nipote di 21 anni Enea, chiamato come lo zio, che però vive altrove con moglie e figli. Rosina è una donna determinata, decisa. È difficile farle cambiare idea quando si mette in testa qualcosa. È nata a Matelica e poi ha vissuto per qualche anno a Macerata prima di trasferirsi qui con il marito, che è titolare di un'agenzia di autoricambi. È la vigilia di Natale e quella mattina Rosina ha indossato la mascherina ed è uscita di casa per andare dal pescivendolo. Una vicina la saluta mentre la vede passare intorno alle 11. La donna fa la sua spesa per la cena della sera e torna a casa. Le ore passano tranquille a Monte Cassiano. Dentro le abitazioni tutti si apprestano ad affrontare la loro prima vigilia di Covid. Quella sera, come di consueto, Italia 1 trasmetterà in prima serata Una poltrona per due, un appuntamento immancabile. Rete 4 va sul classico, con 7 spose per 7 fratelli, mentre Canale 5 resterà tradizionale con il concerto di Natale in diretta dall'Auditorium della Conciliazione di Roma. Sono le 19.47. quando al comando dei carabinieri di Macerata arriva questa telefonata.
Carabinieri di Macerata.
Buonasera, senta, se potete venire subito a Monte Cassiano.
Che è successo?
È entrato un ladro in casa. Ci hanno picchiato e mia madre pensa che sia morta. Correte subito per piacere.
Sì, arriviamo subito.
Grazie.
Passo il 118, parli col 118, d'accordo?
Sì, grazie, grazie.
Subito dopo. Anche il 118 riceve una telefonata.
118.
Pronto?
Sì.
Pronto, chiamate adesso i carabinieri. Se potete venire a casa perché penso che abbiano ammazzato mia madre.
Da dove chiama?
Da Monte Cassiano.
Ma respira sua madre?
No.
Non respira? Ma
no.
C'ha delle ferite addosso?
No, no.
No, è fredda, la sente fredda?
Sì, sì, c'ha un po' di bava sulla bocca, io l'abbiamo toccata ma non...
Come si chiama sua madre?
Rosi, Carsetti.
Terzetti?
Carsetti.
Carsetti.
Sì.
Quanti anni ha sua madre?
78.
78, va bene, sul campanello troviamo qualcuno?
Aspettiamo noi fuori che non c'è il campanello.
Va bene, mandiamo subito qualcuno. Lasci il telefono libero vicino al telefono perché se non troviamo la chiamiamo, ok?
Sì, sì, va grazie.
La pattuglia dei carabinieri scivola lungo le colline marchigiane ormai coperte dal manto della sera. Arriva in via Sandro Pertini 31 alle 19.56, 9 minuti dopo la chiamata al 112. Fuori, i militari incontrano sulla soglia il giovane Enea, che accompagna i due uomini dell'arma all'interno del seminterrato. Seduti sul divano, ci sono Arianna e il padre Enrico, La donna è visibilmente scossa. Trema, piange. Racconta di un ladro, un uomo nero che si è introdotto in casa dal piano superiore. Ha aggredito Rosina, poi ha picchiato sia lei che il padre e gli ha legate delle sedie. Ha rubato del contante. 2000 euro che la famiglia teneva da parte. Ha messo tutto a suo quadro e se n'è andato. Mentre la donna racconta, le sirene dell'ambulanza riempiono il silenzio di Montecassiano. Inutili i tentativi di rianimare Rosina. Gli operatori del 118 ci provano per più di 20 minuti, ma poi dichiarano il decesso. E mentre in TV il Grinch saltella a destra e a sinistra gridando il suo odio per il Natale, la piccola villetta di fine schiera di via Sandro Pertini diventa una scena del crimine. Prima dell'intervento del 118, uno dei due uomini dell'arma, Giuliano Faraoni, gira un breve video della scena, consapevole che di lì a poco gli operatori sanitari sposteranno Rosina per tentare di salvarle la vita. La donna è a terra. La testa è appoggiata contro la parete della cucina, dove è presente la finestra. Il volto inclinato verso destra, le gambe distese in direzione del tavolo. Quando i soccorsi arrivano, mentre Faraoni resta in compagnia dei familiari, il collega Pasquale Clemente fa un giro di tutta l'abitazione per controllare ogni stanza, come è previsto per gli interventi in caso di rapina. Il piano superiore è perfettamente in ordine, mentre ogni mobile in mansarda è stato divelto. Intanto al piano inferiore, gli operatori del 118 dichiarano il decesso della donna. Ma nessuno si lascia andare alla disperazione. Faraoni se ne accorge. Enrico resta impassibile, così come Enea. Arianna singhiozza, ma nessuno dei tre sembra aver appena assistito agli inutili tentativi di salvataggio di una persona loro cara. I familiari della deceduta vengono portati in caserma per essere interrogati in merito alla dinamica dell'aggressione e tutti e tre confermano la stessa versione. Alle 17:45 Enea esce per andare a fare la spesa. Alle 18:10 paga alla cassa, alcune fettine di carne, una salsiccia e uno snack al cioccolato. Nel frattempo alla villetta, Arianna e Enrico sono seduti sul divano a guardare la TV, mentre Rosina è in cucina al piano superiore. Improvvisamente, un uomo vestito di nero, così come viene definito da sopravvissuti all'aggressione, irrompe nell'abitazione, forzando la porta finestra che dà proprio sulla stanza in cui si trovava l'anziana signora, la cucina, e trovandosela di fronte, le è saltato addosso, uccidendola. Arianna, tra il frastuono della TV, avverte degli strani rumori al piano superiore. Incuriosita, sale le scale quando si trova di fronte l'aggressore che la colpisce con forza, la prende di peso e la mette seduta su una sedia. Dopodiché stacca il cavo da un aspirapolvere e le lega le mani dietro la schiena, bloccandola sulla seduta. Le sfila i calzini e uno glielo ficca in bocca per impedirle di urlare. Poco dopo, è il turno di Enrico. L'assassino scende le scale del seminterrato, lo picchia con forza, lo imbavaglia con l'altro calzino della figlia. Lo trascina in bagno con una sedia e lega anche lui con un altro cavo di una seconda aspirapolvere. Dopodiché torna al piano superiore. Schiaffeggia Arianna minacciandola di dirgli dove la famiglia tiene i risparmi. La donna indica un cassetto della mansarda. L'aggressore lo apre e sottrae una busta con 2000 euro. Dopodiché mette a soqquadro la stanza prima di andarsene. Il nipote di Rosina, Enea, che nel frattempo è rimasto seduto nella sua auto nel parcheggio del supermarket a scorrere i social per un'ora, finalmente alle 19:30 rincasa, trovando la madre e il nonno legati e la povera Rosina deceduta. Alle 19:47 viene chiamato prima il 112 e poi il 118. Vi lascio un attimo per pensare. E vi consiglio di tornare indietro di qualche secondo e riascoltare bene cosa raccontano i familiari, perché questo caso è singolare. È come giocare una partita a Cluedo ed è necessario prestare attenzione ai dettagli. Nel frattempo il marasma fuori il numero 31 attira sempre più vicini di casa che attoniti osservano il grosso sacco nero uscire dall'abitazione per essere trasportato all'obitorio di Macerata per comprendere le cause del decesso. Qualcuno piange. Rosina era così buona, sempre disponibile, cucinava per tutti, dicono alcuni. Una coppia dice di essere arrivata all'abitazione alle 17:30 per porgere gli auguri di Natale. Dicono di aver chiamato a gran voce la donna e il marito, in quanto la villetta non ha il citofono, ma che dalla casa non ha risposto nessuno. Inoltre la famiglia possiede due cani di grossa taglia, molto protettivi, eppure nessuno nel quartiere li ha sentiti abbaiare. In effetti, come vi ho già detto, questa situazione è molto più simile a un Cluedo che altro, o forse più semplicemente a un giallo di Agatha Christie. Sì, perché osservando bene la scena del crimine e riascoltando le dichiarazioni dei familiari, emerge un quadro rattoppato e confuso in cui troppe cose sono strane e in alcuni casi raggiungono l'assurdità. È la sera della vigilia di Natale, eppure in cucina non c'è niente che bolle sul fuoco. La tavola non è apparecchiata e la casa è perfettamente in ordine, a parte la mansarda al piano superiore, che è stata messa a soqquadro dal ladro. L'aggressore è riuscito a entrare senza allertare i cani e senza fare troppa fatica, dato che i segni rinvenuti sulla porta finestra del piano superiore non sembrerebbero ricondurre a uno scasso. Un uomo che entra per rubare in un'abitazione il 24 dicembre, poi, una volta realizzato che in casa c'era gente, invece di scappare, uccide l'anziana. Poi fa su e giù, picchiando e legando il resto dei familiari uno alla volta. Per legare entrambi ha usato ben due fili di due folletti diversi, che l'uomo deve aver avuto quantomeno il tempo di cercare. Poi, non contento, ruba i soldi, ma solo dopo mette a suo quadro tutto. Perché perdere tempo con il rischio che uno dei due presenti si slegasse? Perché aggredire la figura più debole all'interno dell'abitazione? Perché uccidere lei, ma non gli altri? E soprattutto, perché scegliere la sera della vigilia di Natale quando tutti sono in questo periodo di semi-lockdown per entrare in un'abitazione a rubare? È chiaro che ci sarebbe stato qualcuno. Allora perché agire da soli e per giunta disarmati? Eccoci. Forse a questo punto state cominciando a giocare anche voi. State tirando i dadi, vi state spostando da stanza a stanza e state iniziando a segnare sulla vostra scheda le possibili ipotesi. In questa storia, in questo momento, è come se finissimo improvvisamente dall'altro lato dello specchio, dove la realtà esiste in un'immagine ribaltata di ciò che vediamo. Rosina non è una nonna felice che vive con il marito, la figlia e il nipote. È una donna in trappola. Sono moltissime le testimonianze di vicini, amici e commercianti che raccontano la sua situazione. A quanto pare Rosina si lamentava spesso della propria condizione, ma ciò di cui parlava la donna alle amiche faceva accapponare la pelle. Rosina da un anno non è più padrona a casa sua. A lei è permesso di muoversi dal soggiorno alla cucina fino al piccolo bagno del piano superiore. Può dormire su un divano, ma non nel letto. La donna non possiede la propria pensione. I suoi soldi sono gestiti dal marito e dalla figlia, che le consegnano 10 euro al giorno per potersi comprare da mangiare. Sì, perché nella bella villetta ad angolo non si pranza tutti insieme. Rosina deve starsene da sola, comprarsi da mangiare e cucinare per sé. Nessuno le mette un piatto in tavola. Lo racconta lei stessa al pescivendolo la mattina della vigilia, quando chiede poche vongole per sé. Non più di 7 euro, mi raccomando, tanto stasera ceno da sola. La donna possiede un cellulare, ma può solo telefonare, non ricevere né chiamate né messaggi da nessuno. Anche l'auto le è stata sottratta. Rosina ha paura, lo dice spesso alle amiche quando parla con loro. Ormai le vede poco e quando le incontra o ha modo di telefonare è un fiume in piena. In casa ci sono litigi continui. La figlia le mette ansia e anche quel nipote, così alto e grosso. Ad un'amica arriva a dire di volerle consegnare una lettera, una specie di confessione che possa servire in caso di sua morte. Così, se mi ammazzano, almeno saprai. Il martedì successivo, Il 29 dicembre avrebbe dovuto incontrarsi con l'avvocato del centro SOS Donna di Macerata. Dopo mesi e mesi, infatti, Rosina, sostenuta da alcune compagne, aveva avuto il coraggio di chiamare finalmente il centro antiviolenza e farsi aiutare. Lo aveva fatto il 19 dicembre e quella stessa mattina si era recata al centro per un primo colloquio ed esporre la propria situazione. Gli inquirenti collezionano le testimonianze di chi era davvero vicino alla vittima. Nel frattempo, il 26 dicembre, si attende l'autopsia, mentre Arianna, Enea e il marito di Rosina, Enrico, vengono indagati per omicidio volontario e favoreggiamento. Il giorno successivo arriva l'esito dell'autopsia. Rosina sarebbe morta per asfissia acuta per schiacciamento delle vie aeree, ovvero qualcuno l'ha uccisa strozzandola. Non solo, la donna ha 14 costole rotte. Si pensa che l'assassino le si sia seduto addosso, costringendo la cassa toracica con il proprio peso. Una morte orribile, se ci si ferma a riflettere. Nel registro degli indagati restano iscritti i nomi di Arianna, Enea ed Enrico, ai quali viene aggiunta anche un'altra accusa, quella di simulazione di reato. Nella camera ardente si prepara il funerale della donna. La mattina del 28 dicembre l'anziana viene vestita di nero. Al collo le viene posto un foulard di fiori, come quelli del giardino che amava tanto. Tra le mani stringe un rosario. In quell'obitorio c'è solo lei. Forse molti in paese non sanno di poter far visita al corpo prima del funerale, ma in quella stanza non si presentano né il marito, né la figlia, né tantomeno il nipote. Solo in tarda mattinata alcuni amici e conoscenti si affacciano timidi alla sala per una preghiera.
In only 2 days, you can move your career further, faster with a Harvard DCE Professional and Executive Development Program. Advance your leadership skills, craft smarter business strategies, build your network, and move your career in the right direction. You'll earn a certificate of completion, add Harvard to your CV, and become the leader you want to be. Our intensive programs are designed to fit into your busy schedule. Attend online or on the Harvard campus. Search Harvard Professional and Executive Development to learn more.
Capodanno arriva in silenzio e passa come se nulla fosse. È il 2021, ma per molti è stata solo l'ennesima notte in casa, in un incubo globale che sembra non avere fine. Dopo giorni di no comment, Arianna Orazzi rompe il silenzio e rilascia un'intervista a Quarto Grado. «Sono dispiaciuta, triste. Non ho ucciso mia madre», dice con calma. «Lei aveva solo un'amica, vera. Il resto erano conoscenti che non sapevano molto di lei. Era una donna particolare. Non ci ha mai fatto mancare nulla, ma non era una che cucinava per te. Preferiva mangiare fuori. Si lamentava sempre con tutti. Era così, di carattere. Sapeva che io e Enea saremmo andati a vivere lì dopo aver venduto il nostro appartamento. Mi disse che non riusciva più a star dietro la casa, vista l'età, e che andando da lei sicuramente le avremmo dato una mano. Bastava che le lasciassimo il divano e Sky per guardarsi i suoi programmi. Di quel giorno, io ricordo mia madre sdraiata là. Quello non me lo dimenticherò mai. Ho sentito un urlo forte al piano superiore. Ci ho messo un po' a salire, non sono salita subito. All'inizio non ho visto nulla di strano. Poi mi è arrivata una sberla e poi un'altra. Ho realizzato cosa stava accadendo solo quando mi ha presa di peso e mi ha messo a sedere su una sedia. Mi ha tolto un calzino e me l'ha messo in bocca. Di fianco a me c'era il folletto. Ha strappato il filo e mi ha legato con quello. Ero preoccupatissima per mio figlio. Non sapevo quando sarebbe tornato. Gli occhi di quella persona non erano quelli di uno con cui si poteva scherzare. Aveva una cuffia di lana, la mascherina. Gli occhi chiari, gelidi proprio. Nel frattempo gli inquirenti indagano a 360 gradi, ma si concentrano sui familiari e sulle loro dichiarazioni. Secondo il medico intervenuto sulla scena del crimine, responsabile del controllo della temperatura del cadavere, Rosina sarebbe morta in un arco temporale brevissimo, tra le 16:30 e le 18:30 del 24 dicembre del 2020. Gli orari in questa vicenda sono estremamente importanti. Alcuni vicini, se ricordate, hanno detto di essere passati intorno alle 17.30 per fare gli auguri alla famiglia Orazzi, ma di non aver ricevuto risposta. In compenso, sia Arianna che Enea hanno risposto ad alcuni messaggi WhatsApp tra le 16.15 e le 17.45. Non solo, dato più importante, questa forbice temporale porrebbe nell'abitazione forse anche Enea, che secondo le sue dichiarazioni si sarebbe recato al supermercato poco prima delle 18 per entrare un'ora dopo. Mentre i sospettati restano liberi e in attesa di ulteriori sviluppi, si indaga più approfonditamente sui legami che c'erano tra di loro. L'avvocato della difesa di Arianna ed Enea parla ai microfoni, cercando di colmare quelle lacune che hanno instillato i dubbi legati ai suoi assistiti. Secondo lui, Rosina era una donna sempre ben vestita, curatissima, che voleva apparire perfetta ad occhi estranei. Il marito la portava in palmo di mano e con la figlia e il nipote non c'erano mai stati problemi, a parte qualche screzio legato forse più al nervosismo da Covid che altro. Secondo il difensore, la famiglia di Rosina dice la verità. A testimonianza delle loro parole ci sarebbe anche un livido. Un livido sul braccio di Arianna, ricevuto in seguito a un violento strattonamento da parte del malvivente. Ma se da una parte l'avvocato degli Orazzi parla, al comando dei carabinieri Arianna, Enea e Enrico fanno scena muta. Si avvalgono della facoltà di non rispondere. Eppure, trapela qualcosa dalle mura militari. Qualcosa di contraddittorio che Enea si sarebbe lasciato sfuggire la notte del 24 dicembre, al termine di un lungo interrogatorio. Qualcosa che poi avrebbe prontamente ritrattato dicendo di essere stato solo confuso dal proprio stato emotivo. Però c'è dell'altro. Alla villetta di via Pertini 31 viene fatto un ulteriore sopralluogo e in una delle due auto di famiglia viene rinvenuta la borsa di Arianna e al suo interno una busta con 2.000 euro. La stessa cifra sottratta dall'abitazione la notte dell'omicidio. Ma è ancora una volta l'avvocato della difesa a rispondere. Alcuni giorni prima della vigilia, la famiglia aveva venduto una moto e poco altro. I soldi contanti in casa erano poco meno di 5.000 euro e sarebbero serviti per acquistare una nuova proprietà commerciale. Quindi, non sarebbero gli stessi soldi scomparsi. Strano però. Io non dormirei sonni tranquilli sapendo di aver lasciato la mia borsa in auto con all'interno così tanto denaro. Ma questa forse è solo una mia paranoia. Nel frattempo, a fine gennaio, arriva un'ulteriore svolta. 5 telefonate. 5 telefonate effettuate nell'arco di 15 minuti da Rosina intorno alle 17 della vigilia di Natale. Orario compatibile con quella forbice temporale in cui sarebbe stata uccisa. 5 telefonate fatte in rapidissima successione alle amiche, di cui 4 andate a vuoto e la quinta durata pochi secondi perché collegata alla segreteria telefonica. Per i carabinieri, quelle sono telefonate disperate di una donna che cerca aiuto. Ma perché non chiamare direttamente il 112? Forse perché chi la stava aggredendo non era un estraneo, ma qualcuno che lei conosceva bene? Qualcuno che in fondo forse non voleva consegnare alla giustizia, ma voleva solo calmare. Nei laboratori della scientifica, intanto, si lavora sui reperti collezionati nella villetta, tra cui il calzino usato dall'aggressore per zittire Arianna. Su di esso, forse, ci sarebbe del materiale biologico, lo stesso raccolto sotto le unghie dell'anziana vittima. Ma torniamo ai sospettati, perché fino ad ora abbiamo lasciato in disparte l'uomo di casa, Enrico. Il signor Orazzi dice di ricordare poco o niente, lo dice anche ai carabinieri. L'aggressore non lo ha visto in volto. È stato colpito alle spalle più volte e nonostante il malvivente abbia gridato all'uomo di dirgli dov'era il bagno, non ricorda il suo accento. Se fosse italiano, straniero, se parlasse in dialetto. Non ricorda se fosse alto o basso e nemmeno che vesti portasse. Ai giornalisti dichiara che la moglie si lamentava sempre di tutto con tutti, chiedeva sempre soldi, denaro che lui prontamente le dava senza farle mancare niente. Secondo Enrico, poi, non si sarebbero mai verificati episodi violenti all'interno di quell'abitazione. Anche Arianna rincara la dose su questo particolare. Lei non ha mai alzato un dito sulla madre, dice a quarto grado, Forse sua mamma ha enfatizzato una litigata, come suo solito. Per quanto riguarda il giorno dell'omicidio, non ricorda fosse successo niente, nemmeno con suo figlio Enea. E non ricorda neppure l'orario esatto in cui il giovane si era incasato dal fare la spesa. Anche perché capita spesso che il ragazzo si soffermi in giardino prima di entrare. Ricordate bene questa frase perché ci torneremo tra poco. I primi giorni di febbraio, infatti, arriva una svolta decisiva per le indagini. E da qui in poi, la triste rapina della vigilia di Natale diventa un susseguirsi di mostruosi colpi di scena. Singhiozzi di rabbia che precedono l'inevitabile e che partono da novembre, quando Rosina chiama il comando dei carabinieri di Macerata.
Carabinieri Macerata.
C'è da voi?
Sì.
Pronto?
Pronto.
Senta, per cortesia, c'è un mio nipote che è impazzito, sta rompendo tutto. Per favore, potete intervenire.
Da dove mi chiama, signora?
Eh?
Da dove mi chiama?
Da Monte Cassiano.
Sì, la via?
Via Sandro Bertini, numero 31, per favore, c'ho paura.
Come si chiama, signora?
Orazzi Rossi.
Sandro Bertini, che civico? Il numero di...
Numero 31.
Suo figlio, chi è? Suo nipote, chi è?
Mio nipote.
Che sta facendo?
Ha rotto le piedi e vuole mettere le mani addosso, già una volta ci ha provato.
E il motivo, signora, perché?
Non c'è, la cattiveria.
Che soffre di qualcosa?
No, non dovrebbe, è falso. Il comportamento è proprio assurdo. Io ho paura perché è anche bello, grande e grosso.
Va bene, adesso mando qualcuno.
Io ho 78 anni, per favore, se potete intervenire e farli rintavire un po'.
Ne faccio arrivare qualcuno, va bene, signora, salve.
Grazie.
I militari intervengono, ma al loro arrivo la situazione pare essersi calmata. Parlano brevemente con i presenti e di fronte a tutti chiedono alla donna se voglia proseguire per sporgere denuncia verso il nipote. Ma lei dice di no e i carabinieri lasciano l'abitazione. Qualcosa di importante che gli inquirenti non hanno fatto trapelare ai giornali fino a questo momento sono alcune dichiarazioni fatte da Enea la stessa notte dell'omicidio. Il giovane, dopo aver appoggiato per ore la stessa versione già espressa dalla madre e dal nonno, improvvisamente dice qualcosa. Quando sono rientrato ho trovato nonna distesa morta e ho capito subito. Mamma e nonno erano legati, ma i nodi erano visibilmente lenti. Era chiaro che fosse una messa in scena. Non ho detto nulla. Mamma non mi ha spiegato niente. Sono stato zitto fino ad ora per proteggere mamma e nonno. Sono le uniche persone che amo. Sono le uniche persone che amo. Non c'è spazio nemmeno in questo momento per la povera Rosina, morta, al piano superiore. Né una lacrima, né una parola di cordoglio. Ma il peggio di tutta questa storia arriva una volta che i telefoni dei due sospettati, Enea e Arianna, vengono analizzati. Gli inquirenti scoprono che i due cellulari sono stati resettati nelle ore successive all'omicidio e che molti dati sono stati cancellati. Ma tra i social e i messaggi vengono recuperate delle conversazioni su WhatsApp e su Instagram avvenute tra madre e figlio, sia i giorni antecedenti l'omicidio, sia quelli successivi. Alcune chat sono scritte, altri messaggi vocali. Ed eccolo qui. Il momento più raccapricciante dell'intera vicenda. Il primo è un messaggio inviato su Instagram da Arianna ad Enea e dice:
hai spento la caldaia? Torna a casa, dai, sto preparando il piano. Mi piace proprio questo Instagram. Poi i messaggi si possono cancellare, vero?
I messaggi seguenti, invece, sono tutti successivi alla data della morte di Rosina. Questa è Arianna che parla con Enea.
Abbiamo fatto due errori. Abbiamo chi? Io ho fatto. Ah, ecco. Io ho fatto due errori. Il primo è di non aver lasciato neanche una traccia di Efra... insomma, un pezzo di qualcosa, un'impronta. Avevo pensato di pigliare una scarpa e di farci le impronte fuori dalla scala. Poi, il secondo errore è stato che gli dovevi dire che quando sei arrivato a casa hai cincischiato un pochetto di fuori, capito? Però glielo puoi sempre dire. Che ho cincischiato di sotto. Giusto? Quando tu sei entrato hai cincischiato di fuori. Sì, che mi sono fatto un giro in macchina, la spesa. Sì, hai preso due cose e poi sei venuto su dritto a casa, però hai cincischiato fuori. Potevate dirlo prima. Non ci abbiamo pensato. Ho capito, però. Tu non hai 20 anni? Sì, quando avrai l'interrogatorio gli dici che hai perso tempo prima di entrare. E poi ho fatto un altro errore. Dovevo dare tranquillante ai cani. Vabbè, ma tanto a quelli mica gliel'hanno fatta le analisi.
Altro scambio di messaggi. Quella che inizia la conversazione è sempre Arianna.
Ma gliel'hai detto che ero legata? Non gliel'hai detto? Devi dirlo all'avvocato che te l'hanno estorto. Abbiamo sempre detto che l'anello debole era Enrichetto, no? Chi gliel'ha dato lo schiaffo a tuo nonno? Io gliel'ho dato? No, con lui non mi sono regolato, so forte. Con quella là, morta lì vicino. Ma ti rendi conto di quello che ho fatto?
Fermiamoci un secondo ad analizzare Enea e il suo rapporto con la madre. Ad osservare a mente fredda, pare che ci sia una vera e propria dipendenza tra loro. Questo tipo di affiatamento sarebbe confermato anche dal padre del ragazzo ed ex marito della donna, che racconta di come Arianna abbia sempre cercato di strappargli dalle mani il figlio, sin da quando era ancora in fasce, gelosa della possibilità che Enea potesse sviluppare un affiatamento anche con lui. La figura paterna nella vita del giovane ventenne è pressoché inesistente, una conseguenza del divorzio quando Enea era ancora in fasce e un inasprimento dei rapporti tra i genitori che si sono riversati su di lui. Enea ha una personalità fragile, profondamente controllata e manipolata da Arianna, che è una figura estremamente controllante, strutturata. Studiando il loro passato, parlando con il padre, leggendo le numerose conversazioni recuperate, emerge quanto la donna abbia cresciuto il figlio sviluppando in lui l'automatismo dell'essere un bravo ragazzo solo se e quando compiace il volere genitoriale. Sul telefono di Enea viene recuperata anche una registrazione effettuata dal giovane durante una litigata tra sua madre e sua nonna. In essa si sentono le due donne discutere e Arianna dire: «Sei sempre stata una merda. Ti sei comportata de merda, ma io non m'ho scordo, sai». Riprendendo in mano le dichiarazioni dei familiari riguardo la chiamata che Rosina effettuò a novembre ai carabinieri e quello che raccontava ad amici e conoscenti, Arianna, Enea e anche Enrico sembrano minimizzare l'accaduto screditando le parole dell'anziana, dimostrando un pattern quasi da manuale nella dinamica del maltrattamento in ambito familiare. In un'altra intercettazione, Arianna dice al figlio:
«Ma cosa pensi? Che incolperanno me? Con il mio peso sarei riuscita a strangolarla? Una volta vedono chi l'ha strozzata, eh? Chi l'ha strozzata, Enè? Uno che pesa 70 kg? Io? Enea, non dire mai che hai fatto. Mai, ha un'anima. Non dire chi è stato. Non può essere stato un incidente. Un incidente se casca dalle scale, ma se la strozzi, che incidente è?»
Al momento in cui questo messaggio viene inviato, nessuno è ancora al corrente della causa della morte di Rosina. Il 12 febbraio Arianna e Enea vengono arrestati per l'omicidio di Rosina. Dalle analisi informatiche sul tablet della figlia della vittima risulta che Arianna, tempo addietro, ha fatto numerose ricerche sul delitto Rapposselli, la pittrice anconetana strangolata nel 2017 dal figlio che la odiava. Sono numerose poi le conversazioni in cui Arianna esplica la propria repulsione nei confronti della madre. In un messaggio le scrive: «Tu ci costi 5.000 euro l'anno». Il 2 aprile Enrico Orazzi viene arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'accusa di aver concorso, insieme al nipote e alla figlia, in omicidio premeditato. Cos'è successo dunque la notte del 24 dicembre? Enea, sotto il comando di Arianna, avrebbe aggredito la nonna in cucina, strangolandola e salendo sul suo corpo con tutto il peso, fratturando le 14 costole, uccidendola. Enrico sarebbe rimasto a guardare. Poi Enea sarebbe uscito per andare a fare una spesa a Farlocca, così da avere uno scontrino che attestasse la sua assenza per un breve periodo. Quando è tornato, 15 minuti dopo, i tre hanno inscenato la rapina. Il giovane ha divelto i mobili in soffitta, poi hanno studiato le finte percosse. Enrico ha lasciato che il nipote lo schiaffeggiasse con forza, dopodiché hanno chiamato il 112. Il 10 febbraio del 2022 parte il processo di fronte alla Corte d'Assise di Macerata per l'omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione e della simulazione di reato. Viene chiesto l'ergastolo per tutti e tre gli imputati. Sul banco si succedono numerosi testimoni che descrivono Rosina come una donna mite, serena e disponibile con tutti, che amava curare il suo giardino e che non alzava mai la voce. Gli unici a dar contro a queste voci sono i familiari, anche il fratello di Arianna, l'altro figlio della vittima, che racconta di come la madre fosse una donna profondamente egoista, agiata, che si mostrava caritatevole con gli altri, ma mai con i suoi cari. Anche il padre di Enea, nonostante i testimoni contro l'ex moglie, ricorda come l'intervento di Rosina avesse favorito il divorzio tra lui e la donna, ricordandola come una persona provocatrice, dello stesso stampo di Arianna, e per questo difficile da approcciare. Per la difesa il movente dell'omicidio è inesistente. Per l'accusa invece i numerosi messaggi recuperati sui telefoni dimostrerebbero la spirale d'odio che si era creata intorno alla vittima e la necessità di sbarazzarsene anche per fini puramente economici. Enrico e Arianna scelgono di non testimoniare. Enea invece sale al banco e punta il dito verso la madre e il nonno, indicando loro come gli assassini e dichiarando di essere in carcere solo per averli difesi. Il 15 dicembre arriva la sentenza dopo 3 ore di delibera da parte dei giudici. Ergastolo per il giovane Enea, ritenuto l'esecutore del delitto. La premeditazione non sarebbe provata contro ogni ragionevole dubbio e per questo decade. Assolti dall'accusa di omicidio Arianna e Enrico, condannati invece per aver simulato la rapina nel tentativo di proteggere l'assassino. 2 anni dunque, a testa. La sentenza di ben 740 pagine ha dell'incredibile. Lamentosa, esosa, abituata a vivere lussuosamente con i soldi del marito, indispettita dall'invasione del suo regno da parte della figlia e del nipote, incapace di accettare le difficoltà economiche, verbalmente violenta con i familiari, falsa, egoista e arrogante. Così viene descritta la vittima. Così. Con questo vomito di parole viene giustificato il folle e improvviso gesto di Enea, stanco della nonna e del suo atteggiamento. Nonostante più di 100 testimoni abbiano parlato della paura della donna, della sua personalità, delle sue richieste d'aiuto, la sentenza ha definito tale dichiarazioni eccessivamente generiche e contraddittorie. In un passaggio il giudice ci tiene a sottolineare anche come il gesto di Rosina di regalare alcuni vestiti firmati alle amiche sia stato qualcosa di ipocrita e egoista, in quanto avrebbe dovuto vendere i suoi averi per aiutare i familiari in difficoltà. Familiari che, come ha fatto notare giustamente il resto del Carlino, giravano con una vettura da ben 50.000 euro. Sempre secondo la sentenza, la chiamata ai carabinieri per il nipote e l'appuntamento al centro antiviolenza non sarebbero stati segnali della situazione pericolosa in casa che viveva la donna, ma l'ennesimo esempio del suo pessimo carattere. È stata dunque Rosina la sua stessa carnefice, colpevole di aver provocato i suoi cari fino a portarli a un gesto estremo. Se non vi fa vomitare questa sentenza, non so cosa possa farlo. Non sono qui a dirvi che questa donna era certamente una santa. Non la conoscevo e sicuramente, come accade a ognuno di noi, avrà avuto i suoi lati oscuri. Tutti in famiglia abbiamo un parente più o meno vicino con il quale non andiamo d'accordo, che ci provoca malumore, che ci fa chiudere la vena di tanto in tanto. Ma Cristo santo! Ecco cosa intendo quando dico che immersa nelle acque oscure della cronaca nera, quando arrivano le sentenze, sentenze di questo tipo, a volte, mi viene voglia di lasciarmi andare, di lasciarmi affogare. Perché per me è inconcepibile come si possa giustificare un orrore di questo genere così, Un orrore che a parer mio crea un precedente e autorizza chiunque a maltrattare il prossimo nella propria abitazione. Mi sembra inconcepibile come sia facile scagionare tanto odio e allo stesso tempo chiamare automaticamente mostro qualcuno affetto da una grave malattia mentale. Non c'è equilibrio in questi due concetti. Chi è più mostro allora? Chi ha facoltà di intendere e volere e sceglie di far fuori qualcuno perché è stanco di sentire i suoi lamenti e provocazioni, o colui che non è abbastanza sano di mente dal comprendere che uccidere è male? Non lo so. Resto pesantemente amareggiata da casi come questo. La procura comunque si è opposta alle sentenze in primo grado e ha presentato appello. Le ultime notizie che sono riuscita a recuperare sono del 23 aprile del 2023. Temo quindi che ci sia solo da aspettare ulteriori sviluppi, con la speranza che arrivi veramente giustizia. Rosina è stata seppellita nel cimitero del paese e spero che qualcuno le porti dei fiori, quelli che a lei piacevano tanto. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto e vi do una bella notizia. Da oggi sarà possibile ascoltare il podcast senza interruzioni pubblicitarie direttamente dalla nostra pagina di Patreon. Sappiamo che per alcuni di voi gli spot sono un problema, abbiamo così deciso di offrire questa opportunità che speriamo sia gradita. Cos'è Patreon? Patreon è qualcosa che vi permette di sostenerci in cambio di qualcosina. Su Patreon vi sarà possibile offrire un caffè al team e partecipare a sondaggi e news, oppure con poco più di un cornetto e caffè al mese potrete appunto accedere ai contenuti senza interruzioni pubblicitarie. Abbiamo fatto questa scelta perché noi non prendiamo percentuali da Spotify Premium o da Amazon o da Apple Podcast, eccetera. Noi dipendiamo solo ed esclusivamente dagli spot, perché senza di essi questo progetto e tutti gli altri non potrebbero andare avanti. Per noi sarà sempre prioritario offrirvi un prodotto di qualità e per questo lavoriamo full time e ci impegniamo per garantirvi nuovi episodi, nuovi progetti e novità che non vi lasciano mai soli. Vi ringraziamo in anticipo dunque, sia che scegliate di supportarci attraverso Patreon, sia che scegliate di continuare il vostro ascolto sulle piattaforme. Vi lascio il link alla pagina di Patreon sia nelle descrizioni del podcast sia sul nostro Instagram. Per il resto vi ricordo che il 19 dicembre saremo alle Festo House di Bologna per una serata comedy and crime in compagnia della segreteria dell'Astro Disagio. I posti sono limitati, quindi vi consiglio di arrivare un pochino in anticipo e trovate tutti i dettagli sempre sui nostri social. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.
Pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre. Dettagli negozio, tale tag 0%, salva approvazione della finanziaria.